Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Oggi parliamo delle ultime frontiere della robotica e dell'automazione. E cominciamo a parlarne con Marino Crippa di Bosch, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno.
Il tema di oggi con cui partiamo è la pelle robotica. Pensate, una sorta di tuta che si mette sopra il robot e che gli consente di percepire l'essere umano anche quando l'essere umano non lo tocca. In questo modo l'operaio può cooperare meglio con il robot. Ho detto bene?
Ha detto benissimo. Il robot in questo caso viene l'interazione con il robot aumenta in maniera esponenziale, nel senso che non dovendo intervenire toccando il robot per fermarlo, questo può permettersi operazioni di assistenza all'assemblaggio in maniera molto più flessibile.
Certamente, perché praticamente il robot va avanti da solo, tanto si sa che se c'è un problema il fatto di percepire a distanza l'essere umano rende la sicurezza assolutamente certa.
Il tema è esattamente questo. La categoria 3 di APAS, che è il robot di Bosch, consente una interazione gomito a gomito, diciamo noi, con l'operatore umano.
Benissimo. Voi li chiamate robot di classe 3 perché i robot di classe 1, che erano robot autonomi, neanche stavano vicino all'essere umano, stavano in una gabbia, stavano da soli. Poi c'è il robot di classe 2, che è il primo robot collaborativo, il quale si ferma se arriva l'essere umano. E questo, cioè se arriva l'essere umano a toccarlo, e questo non ha neanche bisogno di toccarlo, da lì classe 3.
Questo è vero, il robot percepisce la presenza dell'operatore da 5 a 20 centimetri, per cui l'operatore può muoversi all'interno dell'area di condivisione, di montaggio, per esempio, con il robot in maniera sicura.
Ecco, e voi la chiamate pelle perché la mettete su robot collaborativi che esistono già, e da questo punto di vista voi avete accordi con due grandi colossi della robotica e dell'automazione, che sono la tedesco-cinese Kuka e la giapponese Fanuc, giusto?
Esatto, noi utilizziamo meccanica di Kuka e di Fanuc per rivestire il robot con la nostra pelle, per cui i nostri clienti possono scegliere in funzione della piattaforma di robotica che hanno in azienda quale è la marca è migliore per la loro architettura di fabbrica.
Perché Bosch si occupa di 4.0 e di automazione, ma il vostro interesse, più che il prodotto, cioè il singolo robot o il singolo componente che peraltro anche realizzate, è la flessibilità del processo.
Il tema è esattamente questo. Per noi fare industria 4.0, comunque fare digitalizzazione di processo, significa partire dal processo, rendere il processo il più lean possibile, e attraverso la tecnologia, che è di industria 4.0, della digitalizzazione, migliorarne l'efficienza. Tant'è che non costruiamo un robot, ma miglioriamo l'efficienza del robot attraverso la pelle.
Ecco. Ma quindi la fabbrica 4.0, oppure come qualcuno la chiama giustamente Smart Factory, anche perché il termine 4.0 un po' ha stancato, sarà una fabbrica molto flessibile dove tutto ciò che succede gira attorno all'operaio. L'operaio è una specie di sole e i pianeti sono il robot, i sistemi di logistica che gli portano le cose. E quindi cambia un po' il concetto rispetto alla fabbrica fordista a cui eravamo abituati. Che dice lei?
Al netto delle tempistiche necessarie per arrivare a questo concetto, sì, l'idea di fabbrica è quella di mantenere fisse le pareti e i pavimenti e di adattare il layout di produzione, quindi con l'uomo al centro, adattare il layout, dicevo, in funzione dei lotti, delle varianti di prodotto, dove il prodotto stesso diventa protagonista della configurazione di macchina.
E per cui c'è una flessibilità assoluta, una personalizzazione totale e una riduzione dei magazzini quasi a zero, perché questa flessibilità vuol dire che io non devo spendere soldi per i magazzini e dunque abbasso i costi di produzione e abbasso anche la redditività. Aumento anche la redditività, mi correggo?
È il tema esattamente che aveva Ford davanti o sulla propria scrivania e ha risolto facendo tutte le macchine nere. In questo caso le macchine nere il mercato non le accetta più, dobbiamo trovare paradigmi diversi, e i paradigmi sono quelli della flessibilità estrema. Vuol dire avere macchine che si autoconfigurano e vuol dire avere macchine che si configurano in funzione della variante di prodotto. L'obiettivo comunque non è quello di avere la fabbrica più tecnologica, ma è quello di avere la fabbrica più efficiente. Per questo diventa un tema di processo e diventa un tema di persone che devono essere formate per gestire, per essere efficaci su un progetto, su un processo digitale.
Benissimo. Ecco, ma chi è Bosch e chi è Bosch Rexroth, che è la divisione che si occupa di automazione? Sentite in questa scheda.
Robert Bosch è una multinazionale tedesca che fattura circa 70 miliardi di euro e ha 320.000 dipendenti. È attiva nei componenti per l'automotive, settore nel quale è il leader mondiale, negli elettrodomestici, nell'elettronica, nella meccanica e nell'automazione industriale. In questo settore è presente con la divisione Rexroth, che conserva il suo proprio marchio ed è stato comprato da Vodafone quando questa, più di 20 anni fa, aveva integrato il gruppo industriale Mannesmann. Vodafone era interessata solo alla telefonia e aveva rivenduto tutte le parti industriali e meccaniche di Mannesmann, tra cui appunto Rexroth. Bosch sperimenta nelle sue fabbriche le innovazioni industriali che poi offre agli stabilimenti produttivi delle aziende clienti. Insieme a Siemens e al governo tedesco, Robert Bosch è tra gli inventori del concetto di Industry 4.0 e all'avanguardia nel suo sviluppo. Bosch, guidata dal CEO Volkmann Denner, ha sede a Gerlingen, a 9 km da Stoccarda, dove venne fondata da Robert Bosch, che le diede il suo nome, nel 1886. La società fece subito breccia nel mondo meccanico e automobilistico grazie all'invenzione del magnete per accensione a bassa tensione, popolarmente noto come candela per auto. Il suo fondatore era un personaggio geniale e poliedrico, un inventore talentuoso, filantropo e oppositore al nazismo. Prima di morire, Robert Bosch dispose che il controllo della sua azienda sarebbe passato a una fondazione filantropica e senza fini di lucro, che ancora oggi ha in mano oltre il 90% del capitale. Anche per questo motivo, Robert Bosch non è quotato in borsa. In Italia, Robert Bosch, guidata dall'amministratore delegato Gerhard Dambach, fattura circa 2,2 miliardi di euro e produce direttamente merci per un controvalore di 1,3 miliardi. L'azienda tedesca, che ha 6.000 dipendenti, è presente nel nostro paese fin dal 1904, con 20 società controllate, 4 centri di ricerca e stabilimenti produttivi a Cremona, Reggio Emilia, Modena e Bari.
Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi.
Afectuoso para nuestro amigo Pino Enseño y a todo el equipo del Voice Anatomy, ya tú sabes, de la Radio 24.
Hallo Leute, liebe Grüße aus Deutschland an die ganzen Freunde von Radio 24, Pino Enseño, und an alle die Leute, die in der Voice Anatomy arbeiten. Tschüss!
Hola, soy Francisco y desde Santiago de Chile le quiero mandar un fuerte saludo a todos mis amigos de Radio 24, en particularmente a mi amigo Pino Enseño y a toda su gente de Voice Anatomy. Mucha suerte y nos vemos pronto.
Tutte le domeniche, dalle 14 alle 16, Voice Anatomy, ovviamente su Radio 24.
Assenti, ma a loro modo presenti, impegnatissimi, ma che poi si impegnano ad esserci. Attenti, ma tanto distratti, volenterosi, ma un po' impacciati, autorevoli, ma anche giocherelloni.
Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo. È padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro.
Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri perfetti e né padri imperfetti.
Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia, la domenica alle 11 su Radio 24.
Matteo, e le mamme?
Per fortuna che ci sono.
Fabbrica 2.4.
Rieccoci in linea, stavamo parlando con Marino Crippa di Bosch e anche Bosch Rexroth, della pelle robotica e delle ultimissime frontiere della robotica e dell'automazione in fabbrica. Qui volevo sollecitare i radioascoltatori. Voi che cosa ne pensate di questi robot che stanno arrivando in massa nelle fabbriche? Che cosa ne pensate di questa automazione crescente? E soprattutto io volevo sapere, ma nella vostra azienda i robot ci sono? E che cosa fanno questi robot? Scrivetecelo a fabbrica@radio24.it, leggeremo alcune delle lettere che arriveranno, magari, come abbiamo già fatto, risponderemo insieme ai nostri ospiti e vogliamo sapere il vostro rapporto con i robot com'è, che cosa temete, quali auspici avete per il futuro. fabbrica@radio24.it. Ma torniamo a Marino Crippa di Bosch e Bosch Rexroth. Dunque, nella vostra visione c'è la pelle robotica e altre novità che presenterete alla Fiera SPS, di cui parliamo fra poco. Ma lei ha un ragionamento per cui uno deve organizzare il proprio lavoro nella fabbrica, nella produzione, prevedendo che cosa ci sarà, cosa c'è adesso di disponibile, che cosa ci sarà a medio e che cosa ci sarà a lungo termine. Velocemente, ci dice le frontiere dell'automazione viste da Bosch che cosa prevedono ora fra a medio e a lungo termine?
Sì, dietro il titolo Industria 4.0 c'è tanto. Il tema è in quanto tempo e in quali fasi raggiungerlo. Sicuramente in questo momento diventa importante lavorare sui processi, crearne una versione lean, una versione snella, e poi cominciare a raccogliere dati dalle macchine sia già esistenti, perché non possiamo permetterci di buttare intere fabbriche perché non sono connettibili, quindi raccogliere dati e cominciare a lavorare su questi dati. Il prossimo futuro, voglio dire, da qui a, posso stimare, 18-24 mesi, è quello di cominciare ad utilizzare questi dati per accorciare i tempi di decisione. Prendere decisioni in tempi minori e migliori decisioni possibile consente di aumentare la produttività.
Ecco, apro una parentesi: i sensori da mettere sulle macchine per raccogliere i dati che poi vengono interpretati dall'intelligenza artificiale e configurano il 4.0, ecco, questi sensori sono prodotti da Bosch, che è uno dei leader nella produzione di sensori industriali, anzi nel campo dei sensori industriali è leader mondiale, giusto?
Bosch è uno dei più grandi produttori di MEMS, di sensori che poi finiscono nei sensori industriali, finiscono anche nei sensori che ogni nostro smartphone ha a bordo.
Ecco, ma prosegua il ragionamento su ora, domani e dopodomani.
Sì, dicevo, ora è importante allestire le macchine, o comunque arricchire le macchine di sensori per raccogliere quei dati necessari a prendere, dicevo, decisioni migliori. Il passo successivo è portare questi dati a fornire intelligenza, a fornire intelligenza attraverso algoritmi di, per esempio, manutenzione predittiva, quindi di machine learning e intelligenza artificiale, cominciare a lavorare in maniera collaborativa con la robotica, quindi il processo che io ho reso efficiente nella prima fase incomincia a essere ulteriormente efficientato andando a inserire robot che aiutano l'operatore ad un processo migliore. Infine, e questa è la visione che ha Rexroth e che ha Bosch, è quello di avere fabbriche completamente flessibili il cui layout può essere adattato in funzione della tipologia di prodotto e della tipologia di produzione.
Ecco, in Italia la più grande fiera del settore si terrà dal 22 al 24 maggio e si chiama SPS e sarà a Parma. Voi presentate questa pelle robotica e che cos'altro?
Noi in SPS, che è la piattaforma dove da sempre presentiamo le nostre novità, abbiamo, dicevo, la presentazione del robot di APAS che assiste una linea di produzione di uno dei sensori di Bosch. Abbiamo uno use case di prototipazione rapida. Cosa vuol dire? Vuol dire creare un modello virtuale di una macchina, per esempio, e verificarne le funzionalità attraverso un controllo, un'intelligenza reale, ovvero di un pezzo di hardware fisico. Abbiamo poi la rappresentazione di quello che si fa ora, cioè abbiamo un torneo degli anni 30 che abbiamo allestito con dei sensori, con un hardware che raccoglie i dati, e questi dati sono rappresentati su una piattaforma di gestione del dato, di interazione col dato, in maniera tale da dimostrare quanto in fase di digitalizzazione dei processi non si debba cominciare da zero, quindi da un greenfield, ma come diciamo noi da un brownfield, con macchine già funzionanti e che non necessitano di dover essere cambiate.
Ecco, dicevamo, SPS Parma si tiene dal 22 al 24 maggio, e per tutti quelli che sono interessati all'automazione, alla robotica, al nostro futuro, è un appuntamento da non perdere, anche per i ragazzi delle scuole e soprattutto per i giovani ingegneri. Noi facciamo il tifo per queste cose qua, perché siamo convinti che l'aumento della produttività che si genererà nel sistema produrrà più ricchezza per tutti. Dunque, a SPS ci sono tre aree: Digital District e Digital Transformation, Know-how 4.0 e l'area formazione, che è la terza area, che è un po' la novità di quest'anno. Quest'area forse è quella più interessante per chi ci ascolta, perché c'è intanto tutto uno spazio per i ragazzi e per i giovani ingegneri che vogliono familiarizzare con l'automazione. Gli si chiede la loro opinione, ma ci sono anche dei laboratori dove loro vengono coinvolti e gli viene spiegato qual è il loro futuro, per consentire anche a loro di fare delle scelte. E poi, per chi vuole stare in questo settore, c'è un'area di networking, che non è il networking della trasmissione, ma è di prendere contatti, conoscere aziende, conoscere realtà in cui si può lavorare. L'area di networking riguarda non solo i giovani ma anche le aziende, e ci sono istituti tecnici e università per la formazione, ci sono degli incubatori anche delle start-up, ci sono i Digital Innovation Hub, c'è l'Ordine degli Ingegneri e ci sono i Competence Center. Poi l'area Digital District e Digital Transformation è un po' il punto dove il software si incontra con l'automazione, quindi ci sono Microsoft, Oracle, SAP, IBM, ma anche KUKA, ABB, Samsung, Bosch, Bonfiglioli, e si parla della trasformazione digitale vista come grande sfida per tutte le imprese. Poi l'altra area, know-how 4.0, è proprio l'area del 4.0 inteso nel suo significato originario, che vuol dire una interconnessione totale, perché adesso 4.0 è diventato un po' sinonimo di industria. In realtà vuol dire una linea orizzontale dove tutti sono interconnessi e si scambiano le informazioni. E quindi si parla di collaborazione fra macchine, uomini e processi per arrivare alla fabbrica davvero intelligente. E c'è tutta un'area dove si parla dell'intelligenza artificiale e si fa vedere dal vivo che cos'è il machine learning. Torniamo al nostro ospite. Ma a proposito di interconnessione e di 4.0, secondo lei le aziende italiane che lei si trova come clienti, che sono quelli a cui va a proporre queste mirabilie made in Germany fatte dalla Bosch, sono in grado di recepirle?
Il tema è ancora quello del processo. C'è molto fermento, c'è molta curiosità. Il fatto che introdurre una lettura, una raccolta dati in una fabbrica, una media fabbrica italiana, dia immediatamente l'efficacia di un aumento di produttività, che è l'obiettivo alla fine di un intervento e in un processo produttivo, non è assicurato. Nel senso, i processi che tipicamente ci troviamo ad affrontare nelle aziende italiane hanno un margine di miglioramento tale che ne determina la priorità. Prima bisogna lavorare su questi processi e poi iniziare a digitalizzare, per evitare di digitalizzare la confusione o di digitalizzare l'inefficienza.
Ma sono pronte le aziende italiane a questo?
Direi di sì, con il commento di una maggior attenzione alla formazione e all'iniziare questa formazione in parallelo al processo. Diventa fondamentale poter governare non solo la macchina digitale nuova che abbiamo preso con l'iperammortamento, ma diventare protagonisti dell'evoluzione digitale del proprio processo. Per cui per fare questo dobbiamo iniziare da subito con un mindset nuovo. La formazione non è tanto tecnologica, ma è sul mindset della
quindi è significativo che a SPS a Parma, dove si trovano ben 800 aziende del settore, cioè proprio tutto tuttibile, e ci sia un'area, un terzo della fiera, che è su formazione, education, ragazzi, scuole, ITS ed intorni.
Ci si è ultimamente resi conto che senza formazione non si va molto avanti. Una statistica dice che il 60% dei progetti pilota in termini di digitalizzazione di processo si ferma al proof of concept. Cosa vuol dire? Vuol dire che non va avanti dopo il primo test. Il principale motivo di questo stop è la mancanza di expertise, no? La mancanza di competenze nel portare avanti il progetto e l'evoluzione e l'introduzione di questa novità all'interno della fabbrica.
Ecco, il tema delle competenze, della formazione, sia in campo universitario che fuori, dovrebbe essere la prima preoccupazione di questo paese, perché non sono i robot che ci portano via il lavoro, è un'istruzione inadeguata che ce lo porta via, e questa è la verità, non la polemica insensata sui robot che ci portano via il lavoro, la polemica da bar. Lei che cosa ne pensa?
Io faccio parte della scuola di pensiero che crede che i robot aiutino a migliorare la vita in azienda, per cui un robot genera posti di lavoro e non li toglie. Pensate alla necessità di avere un programmatore di robot, un manutentore di robot, rispetto al fatto che il robot possa automatizzare una parte del lavoro di un operatore manuale. Sono d'accordo con lei sul
pensiero. Ecco, io andrei avanti a parlare con lei per delle ore, ma qui se non ci interrompiamo chiamano la sicurezza a portarci via. Pertanto non possiamo che concludere dicendo: viva le fabbriche, viva i robot, viva l'acciaio e buon sabato a tutti.